fratelli e nipoti di Giuseppe e cari amici. È bello e giusto ritrovarti, qui dopo 70 anni, a rinnovare la memoria e onorare la testimonianza di Giuseppe Tanin, martire cristiano del lavoro e della libertà. Certo non è stato facile arrivare a ciò. Continuando a sostenere che la colpa di quel brutale evento era tutto sommato responsabilità degli amici di Giuseppe e del clima che si avevano creato nel paese, e con riferimenti precisi anche di lui stesso e delle sue iniziative provocatrici, tra virgolette, si è cercato per anni di riportare su altri una responsabilità apparsa subito troppo grave. Ancora 5 anni or sono, alla vigilia della nostra commemorazione, è apparsa una nuova corposa pubblicazione che in qualche modo tendeva a riproporre aggiornata la stessa interpretazione. Alessandro Verioli, e ringrazio coloro che hanno curato questa eccellente pubblicazione, in una sua documentata ricerca pubblicata in questi giorni, aggiunto invece nuovi elementi storici chiarificatori al capitolo delle responsabilità di 60 anni or sono. Egli infatti, esaminando i documenti ufficiali della segreteria del PC di allora, sostituiti dall'Istituto Gramsci, ha riscontrato che nei resoconti delle riunioni del Comitato di quel periodo, preceduto dal segretario federale di Bologna, Albertino Masetti, che io ho ben conosciuto, dopo alcune sedute in cui si discute anche di qualche lezione da dare, scompare ogni verbalizzazione del periodo che va dalla fine di ottobre fino all'indomani della individuazione dei responsabili dell'uccisione di Tanin e della loro confessione. Un buco nero, osserva Ferioli, che pone ovvi interrogativi. Il ricordo del 4 novembre 48 è stato pertanto tenuto vivo per molti anni da noi, con convegni di studio, ricordi storici, ricostruzione spirituale della sua figura, coinvolgendo esponenti importanti della Chiesa, del mondo della cultura, dell'economia, noti esperti e quindi ormai lontani problemi. Poi, in un quadro mutato in cui maturò nel paese un clima nuovo nei rapporti tra le maggiori forze politiche, è venuto un sindaco di San Giovanni, ritengo forse Nicoli, che ci fece questa riflessione. Il discorso delle responsabilità era ormai ben chiaro, inutile i tentativi di deviarlo. Ma oggi comprendiamo anche che Tanin è morto per tutti. Il suo sacrificio va quindi riconosciuto e onorato da tutti affinché egli divenga per tutti simbolo di riconciliazione. Il prossimo 4 novembre parteciperò quindi alla manifestazione nella mia veste di sindaco in rappresentanza di tutta la popolazione di San Giovanni. Noi lo ricordiamo con vivo apprezzamento, anche perché dopo di lui il suo esempio è stato seguito dai suoi successori fino alla sensibile testimonianza dell'attuale sindaco Paola Marani, che tra l'altro è stata amica di la nostra amica, la compiamo per sua Margherita. E quindi in un contesto diverso che noi consideriamo oggi il problema delle responsabilità, per trarre tutti insieme da quella tragica vicenda qualche riflessione utile per i nostri tempi. Il problema della violenza anzitutto. Essa, come ben sappiamo, non fu circoscritta a quegli anni. Resta problema immanente, soprattutto nella società attuale, pur nella diversità delle situazioni storiche. Come non ricordare decine e decine di nostri amici, specie quelli impegnati in campo sociale e sindacale, uccisi o gravemente feriti negli anni di piombo, 30 anni dopo. Come non ricordare Tarantelli, il geniale teorico della politica dei redditi, la grande novità della politica sindacale, e ancora l'amico Walter Tobagi, uno dei maggiori pensatori del sindacalismo italiano, che scriveva in un suo celebre libro, che probabilmente gli provocò la morte, parole che sarebbero piaciute al giovane sindacalista Giuseppe Panini. Non sono le parole tonanti, ma i comportamenti di ogni giorno che modificano le situazioni e danno senso all'impegno sociale. Il gradualismo, il riformismo, il paziente passo dopo passo sono l'unica strada percorribile per chi vuole, in realtà, migliorare le condizioni dei lavoratori. E ancora, come non ricordare altri giorni che specialmente a Bologna vi abbiamo vissuto. È per questo che abbiamo respinto per anni il tentativo di accantonare il discorso della responsabilità, affinché le nuove generazioni conoscessero il passato come una lezione di vita sempre attuale. Certo, come ha di recente commentato Giorgio Stupazzoni, che credo sia presente in sala, testimone e fraterno amico di Giuseppe Panin, così come Loris Luppi, che ho intravisto prima, i problemi dei braccianti e dei mezzadri erano gravi per il numero delle limitate giornate lavorative, per le controverse definizioni degli imponibili manodopera, per il reddito insufficiente e precario, per le povere case in cui vivevano le loro famiglie, eccetera. E si chiedevano pertanto nuove e migliori soluzioni. E soprattutto, come ha rilevato Aldino Monti nel suo eccellente libro I braccianti, edito recentemente dal Mulino, questo avveniva nel territorio in cui la questione dei braccianti dell'Italia del Nord si era concentrata, tra Bologna, Ferrara e Ravenna. Le questioni socio-economiche e contrattuali erano tuttavia rese più acute e più gravi per le eccezionali condizioni politiche ambientali venutesi a creare in quegli anni. Esse andavano ben oltre la questione dei braccianti. Il ricordato segretario federale Albertino Masetti, il 29 giugno, come registra Alessandro Ferrioli, faceva verbalizzare la lotta per le rivendicazioni immediate di carattere economico, dobbiamo collegarlo con la lotta più generale di classe. In questa zona, infatti, si era venuto realizzando, con diffuse azioni e intimidazioni, un controllo sistematico delle iniziative delle persone e delle stesse idee dei cittadini. È difficile, per chi non l'ha vissuto, avere un'idea della situazione di allora. Per esempio, una sera, andando in moto da Bologna a Cento per una conferenza, attraversai tutta quella parte della nostra provincia. Non si vedeva una luce, né si incontrava una persona. Sembrava la terra dei morti. Arrivato sul ponte sul Reno, che allora era a Siena d'Ameno ma molto pronunciata, adesso l'hanno livellato, rimasi stupefatto. Sotto di me la cittadina era tutta illuminata a giorno. I bar erano aperti, un altoparlante trasmetteva una canzone e la gente camminava serena per le strade. Due mondi completamente diversi nella distanza di 200 metri. Non tutta l'Emilia Romagna era dunque uguale. In quell'area non poche persone erano state uccise dopo il 25 aprile 45 e con loro diversi sacerdoti. Lo stesso parroco di Lorenzatico, cioè della parrocchia di Sanin, era stato ucciso in modo atroce. Questo era il clima che Giuseppe incontrava ogni sera rientrando a casa nel buio di quei chilometri. recitando il rosario e raccomandandosi alla Madonna. Ciò va ricordato per meglio valutare il modo con cui Fanin la viveva da indifeso uomo di pace, intendendo essere amico con tutti, anche chi aveva apertamente minacciato. Il ricordo ricorrente che noi facciamo di quella tragica sera, quando chiamati da una telefonata disperata, ci precipitammo a San Giovanni per assistere purtroppo agli ultimi momenti della sua vita, è ancora oggi più utile perché ci consente di registrare sempre nuovi aspetti di una situazione che nell'opinione di cui ci poteva considerare concluta la confessione degli autori e la loro condanna. Tra le novità recenti sta soprattutto, oltre a quanto ricordato, una cosa per noi molto importante, straordinaria, il riconoscimento delle virtù del servo di Dio Giuseppe Fanin, per cui tanto si è adoperato il carissimo Don Gasparini, e siamo ora in una fiduciosa attesa di nuovi sviluppi su cui ci ha informato l'avvocato Ambrosio. La ricorrenza odierna ci induce comunque a riportare la nostra attenzione sul significato della sua vicenda per il mondo attuale. Per aspetti tra i tanti della sua vita sembrano oggi particolarmente significativi. Anzitutto l'esempio della sua vita interiore, la generosa disponibilità ad uno straordinario impegno sociale e l'efficacia tuttora attuale a tanta distanza di tempo delle sue iniziative riformatrici. Sono noti i documenti e le tante testimonianze della sua vita spirituale, del suo intenso dialogo col suo Signore, del suo impegno per una vita pura finalizzata al matrimonio in piena intesa con la sua fidanzata, il proposito di perseguire un preciso e ben definito itinerario di santificazione, i tanti episodi che illuminano una vita ispirata al Vangelo e consacrata ad un impegno assiduo alla via della perfezione spirituale e morale. In un periodo difficile, tra guerra e tensione rivoluzionaria, seguì con chiara coscienza dei pericoli che correva una via di pacificazione e di dialogo, rifiutando qualsiasi difesa armata anche come mezzo di difesa estrema nei momenti più gravi. Con Pier Giorgio Frassati e con l'altro nostro grande amico Alberto Marvelli, giovani brillanti e ammirati come lui, egli offre quindi ai giovani di oggi, a tutti i giovani di qualunque idea, un modello di santità laicale alla loro misura di straordinaria attualità. Non gliene saremo mai abbastanza grati. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, amerai il prossimo come te stesso. E il secondo comandamento è simile al primo. Nella messa di domenica scorsa, il Vangelo che abbiamo letto, e abbiamo anche letto che il prossimo sono i più bisognosi, le vedove, gli orfani, i forestieri. È la sintesi dell'impegno cristiano dettato dallo stesso Salvatore. Giuseppe la vedeva in mente, nella sua vita e nella sua azione, ha cercato di corrispondergli derivandone, alla luce del Magistero della Chiesa, le principali conseguenze di vita e di azione, oltre che sul piano personale, nel campo associativo, nelle politiche umanitarie, nell'impegno sindacale, nelle iniziative riformatrici, nelle attività politiche e democratiche volte alla edificazione della città. Si è accennato alla concretezza della sua complessa azione sociale. Un tema fu comunque al centro delle sue preoccupazioni e quindi della sua azione, la questione bracciante. Essa per oltre 50 anni, come ci ha ricordato Alessandro Ferioli, aveva insanguinato e turbato con lotte, invasioni di aziende, tensioni legate ai difficili negoziati contrattuali ricorrenti scontri con la polizia, eccetera, tanta parte della nostra provincia e parte della nostra regione. La questione aveva riflessi nazionali. La riforma agraria, di fatto, in gran parte incentrata nel superamento dei latifondi del sud in alcune regioni del centro, aveva solo sfiorato il problema sociale delle campagne del nord, come aveva dimostrato l'eco del dibattito in Parlamento di alcuni di noi sollevato alcuni giorni prima, e invano conclusosi con il nostro auspicio che fosse avviato un dialogo per evitare il peggio. Oggi possiamo misurare l'efficacia delle proposte avanzate dal gruppo di studio di cui Fanini, con amico Ranieri, era l'anima. L'attenzione sugli eventi da allora è stata concentrata fin qui sulla proposta del contratto di partecipazione dei braccianti che doveva essere presentato da Fanini nel convegno di Molinella previsto per 3 giorni dopo la sua uccisione. Questo contratto aveva per molteplici aspetti un grande significato, direi, ideale e morale, perché poneva il problema della relazione tra le persone e il negoziato in un contesto che era dominato invece da orientamenti collettivistici. Ma il programma riformatore, cui lavorava il gruppo di cui lui era l'animo, era tuttavia molto più ampio, e io vorrei brevemente intrattenermi su questo perché finora nessuno ne ha parlato. Esso comprendeva il rilancio delle storiche partecipanti agrarie che avevano a San Giovanni in Versiceto la realtà più consistente, il ricordato contratto di compartecipazione, ma soprattutto l'attuazione dei provvedimenti del febbraio 48 per la proprietà contadina, elaborati anche con nostra collaborazione, soprattutto attraverso il professor Bruno Rossi, che era il presidente del gruppo di lavoro, allievo di Don Primo Mazzolari. Questi provvedimenti prevedevano, attraverso mutui particolarmente favorevoli, l'accesso dei braccianti e dei medagli alla proprietà della terra, sia a titolo individuale che attraverso la costituzione di cooperative. Con ciò sarebbero finite, come è avvenuto a Crevalcore per il grande fondo Torlonia, che aveva 800 anni di vita, le antiche proprietà di origine signorile e altre situazioni analoghe. Ne sarebbe derivata una società agricola rinnovata in un giusto rapporto fra tutte le categorie. Le cooperative tra braccianti, a cui Giuseppe si era particolarmente dedicato negli ultimi mesi, in circostanze molto difficili, costituivano il cuore del progetto riformatore. I provvedimenti per la proprietà contadina, che noi sostenevamo fra violente contestazione, avrebbe in effetti portato i braccianti all'acquisto in varie forme di decine di aziende, a cominciare da quelle che erano stati i luoghi storici insanguinati degli scontri prima ricordati. Le 24 cooperative braccianti bolognesi di ispirazione cristiana, che realizzarono in pochi anni una parte rilevante del progetto, l'altra parte lo realizzarono le cooperative di ispirazione marxista allora, sono nominate le 24 cooperative braccianti, una per una, dal cardinale Ercaro nel documento ufficiale del primo sinodo diocesano, da lui promosso nel 1962, a dimostrazione della loro importanza anche dentro un progetto di natura pastorale. Con tale progetto, che poi fu realizzato, come accennavo, da tutte le componenti, anche da quelli che così duramente l'avevano contestato all'inizio, si era levato in vano, soprattutto a Bologna, una parola d'ordine contro questo progetto. La terra non si compra, ma si conquista con la forza. La situazione si sbloccò dopo un mio incontro con Pietro Nenni. Questa questione bracciantile avrebbe trovato negli anni seguenti, anche per il decisivo concorso della nuova industrializzazione e del progresso generale del paese, una soluzione completa di lavoro e di pace. Quasi tutte le aziende che erano state coinvolte, come accennavo, in tragiche vicende, venivano ora gestite dai braccianti, dai mezzadri, dagli ex mezzadri, dai piccoli coltivatori che avevano potuto ampliare le loro aziende. Aldino Monti, in quel libro sui braccianti che ho prima ricordato, dopo 200 pagine liquida la questione in questi termini, leggo letteralmente, all'ultima pagina. Dopo 50 anni di tante battaglie, la questione bracciantile finì in pochi giorni, in pochi periodi. Ciascuno finì con l'andare per la propria strada, come abbandonato al suo destino. Questo non è vero. La realtà fu diversa, proprio perché attraverso la proprietà contadina i braccianti, prima di Ispirazione Cristiana, poi tutti gli altri, avevano potuto comprare le aziende e avevano potuto cambiare dal basso l'insieme complessivo della situazione. La rivoluzione. Avvenne allora che i braccianti, attraverso questa struttura nuova, promossero un cambiamento rivoluzionario che dura fino ai giorni nostri. Quasi 500 aziende agroindustriali e agrocommerciali nacquero dalla loro iniziativa, aiutate in grandissima parte dalla comunità europea, la cui prima politica agricola era veramente rivoluzionaria, cambiando il quadro di tutta la situazione dell'Emilia-Romagna. Di lì è nato, per iniziativa delle cooperative dei braccianti. Questa affermazione, per chi è informato in questi giorni, ha un grande valore. Nacque questa trasformazione fondamentale. Nacquero i grandi complessi che oggi dominano l'agricoltura del nostro paese, non solo della nostra regione. E certi nomi parlano da soli, Conserve Italia, la Granarolo, la Coprovit, la sua eminenza conosce molto bene, e decine e decine di grandi industrie che hanno cambiato per iniziativa soprattutto delle cooperative braccianti, e per l'impegno che essi posero, direi con grandissimo coraggio e con grandi rischi anche finanziari, in quel periodo ha modificato fondamentalmente la situazione. Quindi non è vero che ciascuno andò per la sua strada, abbandonato da tutti. Furono assistiti e aiutati e si poté avviare tutta questa trasformazione. Ripeto, oggi noi abbiamo l'agricoltura più moderna e più pacificata in Italia e in Europa. E questo è il grande risultato che attraverso gli anni è maturato dalle idee, dai propositi, che derivavano non da una impostazione politica, ma da un modo di interpretare il magistero sociale della Chiesa nel rapporto tra la persona, la proprietà, la terra e così via. E questo noi lo dobbiamo oggi rivendicare, dicendo anche ad altri studiosi che più o meno hanno liquidato la questione negli stessi termini, che noi scriveremo questo nuovo capitolo della storia, registreremo questo percorso che è stato fatto da quei braccianti, che Giuseppe Panin considerava il cuore della sua missione e del suo impegno. Bene, grazie.